Radio Nuova Trieste presenta. Come sole dall'alto. La vocazione divina. Le confessioni di Sant'Agostino. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Amici radioascoltatori, benvenuti, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Nuova Trieste. Un saluto da Alessandro Sinico che gentilmente ci legge questo brano. E il brano di oggi è libro undicesimo, capitolo diciannovesimo, paragrafo venticinquesimo. È un brano molto breve, ma abbastanza denso di meraviglia. Noi siamo abituati appunto a definire il tempo, e come molto probabilmente ho già detto altre volte, d'altra parte questa conclusione di libro undicesimo è tutta segregata nel tempo, per cui sarà facile che cada in qualche ripetizione. La scienza dice che non esiste il tempo, è semplicemente una nostra percezione in seguito dai 5 mesi, 6 in avanti. Prima dei 5-6 mesi non abbiamo una percezione del tempo, per cui viviamo ogni cosa come se fosse infinita. Viviamo totalmente il presente, ma poi con i 5-6 mesi cominciamo appunto a percepire in modo assolutamente netto la presenza dei genitori, dei fratelli, degli animali domestici, l'odore di una casa, tutta una serie di cose, per cui tra tutte le variazioni cominciamo a vedere i colori, cominciamo ad esprimere le nostre esigenze, tutta una serie di cose, per cui appunto in tutto questo, in questa novità che viene, arriva proprio all'improvviso come un bagaglio enorme, che quindi dobbiamo imparare a gestire questo, quell'altro, ancora nasce anche la percezione del tempo, cioè adesso non vedo più, scende la sera, invece c'è la luce, e vedere che c'è una continuità in determinate cose, per cui vedi la notte, vedi il giorno, vedi la notte, vedi il giorno che si alternano, tutto diventa esperienzialità, ma deve essere associato a qualcosa, e quindi nasce anche la sensazione del tempo, che di fatto, secondo la fisica, non esiste. Secondo la fisica no, ma noi invece abbiamo questa assoluta percezione, e quindi ci è del tutto improbabile riuscire a capire che appunto il tempo non esiste. E quindi quando un Agostino comincia a metterci tutti questi problemi sul tempo, e quando un Vatti vi dice il tempo non esiste, la confusione regna sovrana nei nostri cuori. Va bene, allora cerchiamo invece di seguire il ragionamento, direi molto palloccoloso, di Agostino. Sembra quasi la trama di un tappeto questo ragionamento di Agostino, una cosa ansiosa da una parte e difficile dall'altra, così, ma comunque interessante, e cerchiamo appunto di trarne un po' di humus per una meditazione nuova che ci porta tra tempo e preghiera, tra preghiera e tempo, tra percezione di Dio e percezione della nostra vita e inserimento della vita di Dio nella nostra vita e della nostra vita nella vita di Dio. Ascoltiamo da Alessandro Sini con le parole di Agostino, ripeto, libro 11, capitolo 19, paragrafo 25.
Quindi tu, che sei la re del tuo creato, in che modo insegni alle anime il futuro? L'hai pure insegnato ai tuoi profeti. In che modo insegni il futuro, se per te nulla è futuro? O meglio, in che modo insegni le cose presenti che riguardano le future? Ciò che non è, non si può evidentemente insegnare. Il tuo procedimento qui è troppo lontano dalla mia vista. Ha superato le mie forze. Non vi potrò giungere, ma potrò con le tue, quando lo concederai tu, dolce lume dei miei occhi occulti.
Quindi, tu che sei il re del tuo creato, in che modo insegni alle anime il futuro? Il futuro è una cosa assolutamente incerta, perché tutti noi sogniamo un futuro, in qualche modo, chi di più, chi di meno, chi in un modo, chi nell'altro. I bambini sognano il futuro come un gioco, lo ipotizzano come un gioco, non hanno una percezione totale del futuro. Hanno delle percezioni dislocate, per cui per esempio vedono gli adulti con la barba e si immaginano con la barba, ma più che immaginare se stessi, si creano un personaggio con la barba. Le bambine non so che cosa pensano, non, forse capelli lunghi con trecce particolari o acconciature, che ne so, i buchi nelle orecchie, non ho idea. Io sono stato un bambino, per cui vi posso parlare di quello che era la mia ipotesi, ma tendenzialmente è quasi un gioco. Cosa farai da grande? Farò questo, farò quell'altro. Poi probabilmente ci sono dei momenti in cui al gioco si associa anche una certa serietà. Cosa farai da grande? Mi dicevano, io dicevo farò tutto tranne il ladro. L'assassino non pensavo che esistesse, anche altri tipi di cattiveria non sapevo esistessero. Per me la persona più cattiva era il ladro, per cui dovevo fare tutto tranne essere cattivo. Ah, che bravo, che qua che là, poi dopo dicevo che faccio l'inventore, ma nel mio profondo, senza che lo dicessi a nessuno, dentro di me c'erano due ipotesi molto reali, fin da bambino. Allora, a 5-6 anni mio padre mi portò in Duomo a partecipare alla messa, c'era il vescovo, mi disse, guarda che bel cappello che ha. Ecco, volevo diventare il vescovo, anche perché quelli del Duomo, gli inservienti del Duomo che venivano con dei lunghi bastoni a prendere le offerte, poi invece di sporgere il bastone lo avevano sulla spalla e si chinavano e dicevano no, non li farò chinare ma li farò usare il bastone, perché non capivo questa cosa che l'eleganza, la praticità mi sconfifferava di più dell'eleganza, per cui vabbè. Adesso poi, senza che sia diventato vescovo di Milano, lo fanno Lo fanno da soli questa cosa qui, ma non so chi gli ha dato il permesso, ma vabbè, scherzi a parte. E poi diceva, siccome poi il vescovo non lo conoscevo così, dicevo diventerò Don Orazio, che è un prete toscano che ancora vive e che ancora, con cui ancora mi trovo, mi vedo, mi confronto quando vado a trovare le tombe dei miei genitori, ma questo non lo dicevo a nessuno, lo tenevo dentro di me. Evidentemente questo futuro era molto presente nel mio cuore. Io questo non lo posso capire fino in fondo, però avevo questa assoluta necessità di sentirmi legato a questo mistero eucaristico. Cioè, per quanto mi annoiassi terribilmente ad andare a messa, ero affascinatissimo dal rito e anche da tutto quello che è intorno al rito, tipo appunto la decorazione dell'altare, i camici e via dicendo. Quindi questo futuro da bambino è, dicevo, quasi sempre un gioco, talvolta diventa qualcosa di misteriosamente presente ed è difficile da capire. Nell'adolescente il futuro diventa la liberazione dalla famiglia. Finalmente avrò una mia famiglia, sarò io capace di gestire me stesso, non dovrò studiare ma potrò lavorare. E poi dopo, io almeno dicevo questo, poi passo la vita a studiare, vabbè, pazienza, non mi è andata male. E c'è questo, appunto, questi sogni che si agganciano uno sopra l'altro, si bruciano le tappe, si vorrebbe arrivare subito a una conclusione. Poi, a seconda del tipo di famiglia in cui si vive, questa conclusione si avvicina o si allontana. Ai nostri tempi era più facile che molti ragazzotti, giovanotti, bruciassero le tappe perché la condizione di vita glielo permettesse. Certo, chi come me veniva da famiglia di laureati aveva come prospettiva la laurea, quindi le tappe non le potevi bruciare più di tanto. Oggi invece è tutto un problema, perché anche per fare il bidello o per fare lo scovazzino deve avere un diploma di superiori, per cui non si possono bruciare le tappe, è tutto un pasticcio. Quando si diventa giovani, il futuro diventano i figli che avrai, oppure la professione di fede che farai, diventano alcuni lavori che devi portare a compimento, diventano le gare che fai di moto piuttosto che di scherma, piuttosto che di judo, quello che è, insomma, diventano tutta una serie di cose che hanno un futuro abbastanza vicino. Quando poi sei ammalato o anziano, il futuro diventa un qualche cosa che ti procrastina la morte. E quindi dici, quest'anno farò gli anni il giorno di Pasqua e allora devo arrivare fino al mio compleanno. Quest'anno succederà e devo arrivare fin lì. E quindi questa è la storia della nostra coscienza del presente nei riguardi del futuro. È molto 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 legata al momento in cui stai vivendo. In che modo Dio insegna il futuro? Una domanda bizzarra, direi, molto interessante. Perché deve insegnare il futuro Dio alle anime? Io non riesco a capire questa esigenza di Agostino, perché tutto sommato ognuno cercherà di impostare queste domande e avere delle risposte o non avercele, e ognuno cercherà di vivere al meglio che può, cercando di godere al meglio che può la sua vita. Non credo che queste domande e le conseguenti risposte possano cambiare in qualche modo la bellezza o la bruttezza della nostra vita. Se noi siamo fatti in un certo modo, non saremo mai soddisfatti, per cui la nostra vita sarà sempre una porcheria. Se noi siamo fatti in un altro, siamo in una barca, per cui ogni tanto siamo giù di morale, Ogni tanto siamo allegri e soddisfatti della nostra vita e pieni di fiducia. Altre volte, se siamo fatti in un terzo modo, e dico tre grossi ceppi, poi dopo ci saranno tante sfumature, e invece ogni cosa che accade la vediamo con risolutezza e con la necessità, risolutezza, la necessità di avere una cosa buona e quindi viviamo sempre positivamente. Boh. Comunque Agostino si fa queste domande e cerchiamo appunto di ascoltare le sue risposte. Hai pure insegnato ai tuoi profeti. Ai profeti non è che abbia insegnato il futuro, i profeti erano capaci di osservare così a fondo, con tutte le varie implicazioni, il presente, che riuscivano a dare un'interpretazione anche di quello che sarebbe poi accaduto. È semplicemente questo, non è che i profeti avessero la sfera magica, ma avevano la capacità da parte dello Spirito Santo di osservare il presente e il passato e mettere insieme queste due realtà per costruire un'immagine di futuro. Siamo in un tempo in cui Benedetto XVI già lo diceva, ci sarà una chiesa sempre più piccola, però da qui risorgerà una nuova chiesa, bla bla bla. Papa Francesco dice la nostra chiesa ormai è ridotta al lumicino, però sì, anche lui e anche io personalmente dico, il Signore un giorno trasformerà i cuori dell'umanità. E torneremo alla Chiesa. Oggi siamo distratti da questa rapidità di progresso, che in realtà costituisce un enorme regresso psicologico e intellettivo da parte dell'umanità. L'umanità, attraverso questo progresso enorme, si sta spetasciando, si direbbe a Milano, si sta spalmando completamente a terra e perdendo la grinta, la voglia di vivere, la voglia di comunicare, tutta una serie di cose, però e di conseguenza anche la voglia di andare a messa o di adorare una divinità. Non è soltanto la Chiesa cattolica che vive un problema, sono tutte le realtà umane che vivono una crisi, è tutto messo in crisi, è tutto considerato spazzatura, non c'è una cosa che funzioni veramente bene, che dia un senso di appartenenza, di un disastro, ma tutto questo passerà. Lo dico perché l'esperienza di Cristo che vivo mi dice che Lui non ci abbandona mai. E quindi prima o poi sarà necessario girare la testa e dire ma dove sei finché lui si farà trovare. Ma non è che mi sia stato dato una mappa del futuro, è una cognizione di causa che traggo dalla mia esperienza privata di Cristo, di Gesù Cristo. Un'esperienza meravigliosa, di un cammino di enorme felicità. O meglio, continua Agostino, in che modo insegni le cose presenti che riguardano le future? In che modo lo fa? Attraverso l'esperienza sempre più profonda della nostra intimità con il Signore. Solo così il Signore ci insegna le cose presenti e future, che riguardano il futuro. Ciò che non è, non si può evidentemente insegnare. Cosa mi può insegnare una cosa che non c'è? Perché in realtà c'è, ma non la vedi. Allora la puoi intuire, la puoi immaginare, e una volta che l'hai insegnata puoi arrivare ad ottenerla. Magari diversa, ma puoi arrivare ad ottenerla e la riconosci. Anche se poi puoi trovarne le differenze, dire va bene, non era proprio come l'ho visto, però che bello. Il tuo procedimento qui è troppo lontano dalla mia vista, ha superato le mie forze, non vi potrò giungere. Questo pessimismo cosmico di Agostino è un po' particolare. Lui è un pragmatico che non conosce il sogno. Agostino è un pragmatico assoluto, per cui non riesce a entrare nella dimensione onirica della realtà. E questo è importante, perché se no Agostino non sarebbe stato il genio che è stato. Però è importante anche avere accanto a una lettura di Agostino anche qualcuno come me che è un onirista, un Ambrogio che viveva tutto di sensazioni. Io personalmente vi posso dare una mia esperienza molto, molto forte, molto particolare. Ultimamente riesco poco, perché la quantità, la mole di cose che ho da svolgere durante una giornata mi sovrasta, ma appena posso scendo da Villa Revoltella, scendo a San Giovanni e torno indietro a piedi, con tutte le cose tecniche per non sudare, per non raffreddarmi, eccetera eccetera, dicendo il rosario, scendo e salgo. E in questa passeggiata incontro delle persone, ma soprattutto incontro degli alberi, dei viali, delle macchine che attraversano la strada del cacciatore. Per cui dovrei avere una visione molto tecnica di quello che vedo. E invece il ricordo che ho è sempre onirico. E il rosario mi porta a vivere un'altra dimensione che non è futura, non è presente, non è una dimensione che non, umanamente non è. Ecco, quindi Sant'Agostino non aveva questa capacità, non aveva questo dono, più che capacità. E allora accanto ad un pragmatico comunque sarebbe necessario mettere anche un sognatore. È difficile che si arrivino a capire un sognatore e un pragmatico, perché il pragmatico si irrita davanti ai ragionamenti del sognatore, perché non li riesce a percepire, non li riesce a prendere in mano. Il sognatore ha elementi che non ci sono, e il pragmatico invece ha elementi che ci sono, che può vedere, che può valutare, misurare, può dare delle definizioni e via dicendo, mentre il sognatore ti dice: ah, sono stato in un luogo meraviglioso, com'era, boh. È tutta un'altra cosa. Ci vuole qualcuno che si abbia capacità di sintesi e che riesce a mettere insieme queste due realtà. Per fare un esempio pratico di questo qualcuno, per esempio, era un Marchionne. Lui non sapeva fare niente, sapeva mettere insieme le teste degli altri, per cui metteva insieme sognatori e pragmatici, metteva insieme fisici e meccanici, metteva insieme ingegneri e architetti, metteva insieme tutto e riusciva ad avere una Fiat che funzionava finalmente dopo tanti anni, che produceva macchine un po' così così. Ecco, dobbiamo dire al Signore di metterci tutti insieme. La Chiesa è proprio questo, la bellezza della Chiesa è proprio questo. Se noi cominciassimo a entrare in Chiesa con questa pretesa, quella di portare la mia vita così come sono e di ascoltare gli altri così come sono, improvvisamente ci troveremo non più in una Chiesa di frequentatori, gente che va la domenica timbrando il cartellino, dice sono stato a messa, ma cominciassimo a fare come sto cercando di fare nella mia piccola parrocchia, nella mia piccola realtà, incontri tra le persone, per cui la domenica offro il caffè a tutti e poi una domenica al mese ci incontriamo per pranzare insieme. Per cui andare a messa diventa un momento per stare con il Signore, e poi uscendo ci portiamo il Signore che ci comunichiamo e ognuno racconta se stesso. E alla fine nascono occasioni, perché si incontrano persone che ti dicono di sapere fare cose che tu non sai fare, e quindi si scambiano le opinioni, i lavori, i favori e tutto quanto. Ecco, Gesù Cristo è un collante. Non andiamo più in chiesa per timbrare il cartellino, per incontrare persone. Per incontrare persone. Ma potrò, dice Agostino finendo, con le tue, quando lo concederai tu, dolce lume dei miei occhi occulti. Ma si chiede di fare una cosa che è possibile soltanto a Dio, aprirgli la testa e fargli capire che sta dicendo una marea di cavolate. Ma questo Agostino non lo sa e ci sta tormentando da mesi con questa situazione, e noi ci lasciamo tormentare volentieri per crescere un pochino nei nostri sogni o nel nostro pragmatismo. Ma che bello se poi andando in chiesa porto i miei sogni, il mio pragmatismo agli altri e ricevo dagli altri i loro sogni o il loro pragmatismo. Ringrazio Alessandro Sinico per la collaborazione tecnica e vi rimando alla prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Come sole dall'alto. La vocazione divina. Le confessioni di Sant'Agostino. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.